Villeggianti e residenti, buongiorno. Proposti da siamo al 15 di gennaio 2024, domenica. Settembre, seconda settimana, 14° giorno. Ascoltiamo qualcosa su Milano, quartiere San Gottardo e oltre. Ancora Corso Gottardo e altre lingheree, dove viene girata anche una scena della Piovra. I toponimi di Catrezzate. Il Porà è un toponimo registrato sia nelle carte del cessato catasto lombardo del 1860 sia nelle carte del catasto regio del 1905. Ora se ne ignora la localizzazione e l'etimologia del termine è incerta. Potrebbe valere o poroso come riferimento al terreno o piantato a porri per il tipo di coltivazione in esso praticata. Prada è un toponimo frequente che continua il plurale del latino pratum. La voce è presente in molti luoghi della Lombardia come suffissi differenti, pradazzo, pradella, pradera. I prati grassi. Il toponimo riferisce delle qualità ottimali per la coltivazione di quel terreno. L'aggettivo grassi, infatti, è riconducibile al termine grasso, apposto a molti toponimi in Lombardia. Abbiate grasso, bucaro grasso. E preda del vassallo. È un toponimo che designava con molta probabilità un grande masso, una preda, pietra, dal latino petra, attraverso la forma metatetica preta, presente in un terreno dato in custodia a un vassallo. Non è da escludere la possibilità che vassallo si riferisca a un cognome o un soprannome di un antico proprietario. Altre versioni della gebbia. Da quale paese venga la gebbia? Proprio non si sa. Si parla della Turchia, del lontano Oriente, dell'India addirittura, ma non si è sicuri. A gusti troppo casalinghi per venire da tanto lontano, così qualcuno ha azzardato l'ipotesi che al congiungersi degli astri di gennaio, la gebbia nasca dall'aria. Un soffio, un piccolo vortice, una nuvola ed è fatta. Nasce in quota, come si dice, e si abbassa sui paesi, sulle case e sui camini. Chi abbia una scopa, lo diciamo e lo immaginiamo noi. Dicono quelli che hanno avuto la fortuna, la sfortuna di vederla, che all'improvviso scende una gamba dal camino, una gamba rossa, che si allunga sempre più. La gebbia non è tale se non porta una gonna corta e le calze rosse. Una folata di vento caldo e una sghiuria di caligine nera che finisce nella padella. E questo è il ghigno della gebbia. Don, don, andè a dormire, che le ora da morì. Essa crede che il Dio lui manda. Guardè in l'aria. Cagavengio una gamba, un lampo, un tuono. La donna cade a terra tramortita, i figli piangono, la mamma granda sgrana rapidamente il rosario e il regù, se comanda, si attacca alla grappa. In verità, è successo solo rarissime volte, forse anche una volta sola da noi, ma tutti ci credono e tramandano la storia. Il mondo di salvarsi c'è. Il risotto. Col risotto la gioia assaggia, controlla, si calma e passa via. Ma se il camino non fuma e il profumo non si sente, sono guai. Per gli uomini ormai provati dall'inverno, il fuoco e il banchetto hanno il potere di farle apparire l'avvenire sereno e gioioso. Parole milanesi. Tumà, una toma, una caduta, un capitombro. La fai una brutta toma, ha fatto una brutta caduta. Ciapà Roma partulet, prendere Roma per toma, ovvero prendere lucciole per lanterne. E il Toni è un pagliaccio del circo. Nel nostro dialetto significa inoltre stupidotto, babbeo. Toni Moll, dicesi di una persona impacciata, timorosa, è così chiamata anche la tuta da lavoro che, il bello, rassomiglia all'abito del pagliaccio. La tonica, la tonaca, un abito talare. Una topia, percolato, specialmente a viti. Renta la cadul bianchi fare, in via Cimarosa Varese, a Ghea Monna Topia, da Mencana, Calacres, fudò l'asfalto sulla faccia della casa del Bianchi, fabbro ferraio in via Cimarosa Varese, e vi è ancora un percolato di uva americana che nasce dall'asfalto. Topoli, giugà a Topoli, giocare a nascondino. Toro, toro, menà a vacca al toro, condurre la vacca alla monta. Tagliare la testa al toro, tagliare la testa al toro, prendere una decisione drastica. Torch, torchio, frantoio. La torototela è un antichissimo rozzo strumento musicale monocorde con cassa armonica costituita da una vescichia gonfia di acqua, di aria, un tempo usato anche dagli arabi, da loro chiamato Arabe Bach, per intonare canti erotici. Andò in disuso agli inizi del secolo, quando ancora lo impiegarono certi cantastori ambulanti che, nei mercati, specialmente sui barconi, che facevano servizio passeggeri sui navigli milanesi, da Milano a Gaggiano, Boffalora e Abbiategrasso, e improvvisavano anche rime strampalate, spesso a scherno del volgo uditore, terminando queste rime sempre col ritornello torototera, torototà. Il Bosino usa questo termine per indicare un tipo d'uomo senza carattere e volta gabbana. Il primo caffè espresso. Angelo Moriondo, Luigi Bezzera, Desiderio Pavoni, Pier Teresio Arduino, Giovanni Achille Gaggia sono i nomi che hanno fatto la storia del caffè espresso. Nel 1884, all'Esposizione Generale di Torino, a quel tempo capitale d'Italia, Moriondo, padrone dell'American Bar, situato nel centro della città, presentò una macchina per produrre il caffè istantaneo, in più tazze contemporaneamente. Nella caffettiera l'acqua veniva portata a ebollizione e attraverso un sistema di serpentine fatta passare fino a raggiungere il contenitore del caffè torrefatto. L'invenzione fu poi brevettata a Parigi il 23 ottobre del 1885. Tuttavia la macchina del caffè istantaneo preparava un caffè poco consistente, non cremoso, molto amaro e soprattutto caratterizzato dal sapore di bruciato. Nel 1901 Bezzera, nella sua officina di via Volta, nel centro di Milano, brevettò una macchina che adottava per prima la maniglia portafiltro singola, cioè per una sola tazza, soluzione da allora mai abbandonata. Nel 1902 il brevetto venne poi acquistato da Pavoni, che intuì la grande potenzialità del prodotto e ne sviluppò la commercializzazione nei locali pubblici. E nel 1910 il torinese Arduino costruì una macchina che assicurava facilità di esercizio, velocità di mescita e dimensioni contenute, che chiamò la Victoria. E iniziò una battaglia tecnica e commerciale tra Pavoni e Arduino a colpi di brevetti, che nel 1913 arrivarono a 22. E finita la guerra, la competizione tra i diversi marchi ripartì. E il caffè, quello del caffè del Genoese in Piazza Duomo, non è chiaro perché venissero chiamato così. Forse perché si beveva alla buona, all'aperto, seduti sul marciapiede, appoggiando la tazza sulle ginocchia, soprattutto la mattina presto, oppure più probabilmente perché per servirsi dal rubinetto della piccola caldaia montata su un carrettino, bisognava abbassarsi, piegando un ginocchio, perché era quasi raso terra. Era il caffè dei poveri, che resistette fino all'inizio della Prima Guerra Mondiale. Era una bevanda acida, bruciata. Nella caldaia ribollivano i fondi raccolti nei ristoranti vicini, ma comunque era calda. Nel 1938 Gaggia, barista milanese, rivoluzionò completamente la preparazione del caffè, superando l'utilizzo del vapore, tecnologia propria delle macchine prodotte fino a quell'epoca, introducendo un sistema di pistoni che spingevano acqua ad alta temperatura attraverso la polvere di caffè. Lavorando nell'azienda di famiglia, il caffè Achille, in via Premuda, si accorse che i gusti dei clienti stavano diventando sempre più esigenti e cercò di cambiare quel troppo amaro che egli definì simile a camminare in una Milano nebbiosa, e la ricerca venne portata avanti in parallelo a quella di Antonio Cremonese, titolare di un bar in via Torino, entrambi consapevoli del potenziale del caffè, per loro non sufficientemente sfruttato fino a quel momento. Erano alla ricerca, appunto, di una tecnica produttiva in grado di trasferire nella bevanda le caratteristiche organolettiche della materia prima. Cremonese depositò nel 1936 il brevetto numero 343.230, con la certificazione del metodo detto rubinetto a stantuffo per macchina da caffè espresso. Fu questo il primo brevetto in assoluto di una macchina per fare il caffè che chiamò espresso il suo prodotto. Nello stesso anno Cremonese morì maturamente. Achille Gaggia acquistò il brevetto e nel 1938 depositò il numero 365.726 per la nascita di una macchina che chiamò Lampo, che produceva un morbido strato di crema naturale, presentato alla fiera campionaria. Tuttavia, il nuovo sistema non ebbe molto successo commerciale, perché doveva sostituirsi alle macchine già in uso nei locali. Nel 1947 Gaggia registrò un secondo brevetto con l'introduzione del pistone e la sostituzione del sistema a torchio con una leva che spingeva a 9-10 atmosfere l'acqua nel caffè macinato. L'acqua a quel livello di pressione riuscì a estrarre quegli aromi che finalmente regalarono la tipica pienezza al gusto e le componenti che diedero origine alla crema. Era così nato il caffè che si assapora oggi, denso, cremoso, consistente, persistente nel gusto e con un aroma intenso, unico in ogni sua caratteristica e che non aveva precedenti. Nel 1948 la sua ditta, Robecco sul Naviglio, iniziò la produzione in serie e la prima macchina, denominata Tipo Classico, venne installata al bar Motta e Biffi in galleria. Questa macchina assommava contemporaneamente una rivoluzione tecnologica ed estetica. Sviluppata orizzontalmente, slogan e logo inconfondibili, con bellissime leve, faceva sembrare il barista un vero artista sul palco. Fu subito coda, decretando il velocissimo successo della crema caffè espresso, che diventerà uno dei simboli più famosi della Made in Italy. A Binasco si trova il MURMAC, Museo della Macchina del Caffè, che ha da poco compiuto un po' di anni. All'interno di un palazzo rosso, dalle forme sinuose, un'esposizione di oltre 100 macchine che cambiano a rotazione. www.redigio.it e la storia continua.